Ok, bene, buonasera a tutti. Siamo qui riuniti per la Commissione 2, Commissione Consigliare 2. Oggi giovedì 13 maggio 2021, sono le 18:08. Io intanto ringrazio tutti i presenti. Adesso vado a dare lettura dei commissari collegati. Abbiamo Amicucci Modesto. Abbiamo Diego Montanari, Enrico Fantuzzi, Fausto Roncrati che supplisce la presenza di Paola Cuoghi, Ilaria Sita, Laura Bottinelli, Michele Sardone, Pier Francesco Fabbri, Andrea Tomellini, poi abbiamo con noi Girotti e Pirotti Cristina, abbiamo con noi naturalmente il nostro assessore Rita Barbieri e la dirigente Patrizia Tagliazucchi. Benissimo, per cominciare io darei subito la parola all'assessore per la, diciamo, presentazione politica del punto. Vado a leggere il titolo: Adesione del Comune di Castelfranco Emilia alla Fondazione Arturo Toscanini di Parma in qualità di socio fondatore aderente. Ecco Rita, prego.
Buonasera a tutti, grazie per essere qui e anche numerosi. Beh, questa sera ci prendiamo un piccolo angolo di cultura e ce lo godiamo anche un pochettino insieme e cerchiamo di andare ad analizzare un pochino quelle che sono state le considerazioni che ci hanno portato a valutare la proposta di accogliere, insomma, di diventare soci entrare in convenzione con l'Arturo Toscanini. Allora, faccio un passo indietro perché è doveroso. L'anno scorso abbiamo conosciuto concretamente sul territorio una proposta dell'Arturo Toscanini. Chi abbiamo ospitato l'anno scorso? In realtà abbiamo ospitato l'Arturo Toscanini Next. L'Arturo Toscanini Next è un progetto, è sostenuto da Regione Emilia-Romagna, un progetto comunque europeo, che prevede la formazione di giovani maestri di musica, che sono maestri d'orchestra, under 35. L'orchestra Next della Toscanini è fondata da circa 50 elementi. E che cosa si propone? Questo esperimento è costruttivo e sostenuto appunto dalla regione, di sperimentare quello che è la musica d'insieme. Non nasce solo come un progetto stabile dell'Arturo Toscanini, fondazione comunque egregia di Parma che ha la sua identità, ma come progetto culturale educativo che si va a sposare concretamente in uno sviluppo culturale identificato in ogni territorio dove viene proposto. Entrare come socio fondatore ci dà onere perché comunque la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e la provincia di Parma sono originari loro di questa fondazione e quindi come soci. Perché la Fondazione Toscanini ci ha affascinato e lo vediamo come spunto anche di proposta per la nostra città? Perché l'anno scorso è stata tanto accolta anche con entusiasmo, perché pur essendo loro comunque un progetto, presentano un progetto d'eccellenza, sicuramente è un momento anche di provare a pensare a portare nella nostra città un progetto veramente accrescente. Castelfranco è una città che ha una forte identità musicale, non peraltro abbiamo un indirizzo musicale di eccellenza nella provincia di Monza. In più abbiamo come valore aggiunto la ricostruzione di un teatro che è in fase adesso di partenza nella suo rinnovo, che nasce come un teatro musicale. Storicamente Castelfranco ha un'identità storica musicale. E quindi ci dà un attimino il percorso di ritrovare un'identità. L'Arturo Toscanini, oltre a entrare nella città con un valore ovviamente di altre professionalità, che cosa fa principalmente? Desidera entrare nel tessuto della popolazione a cui si rivolge attraverso quelli che sono percorsi educativi e formativi. E creare comunque una musica d'insieme che ha la necessaria individuazione in ciò che vuol dire essere inclusivo. L'Arturo Toscanini non nasce solo come un'impronta musicale già creata, che comunque si pone come concerto di insieme di palato dall'alto, ma va a identificare quelle che sono le carte di identità di ogni territorio dove entra, si mette in dialogo con le comunità, crea progetti inediti. Durante il lockdown ci siamo incontrati e abbiamo valorizzato un attimino quello che è l'approfondimento nell'accogliere un progetto così importante. Innanzitutto la Toscanini si è posta come esperimento sulla proposta di un festival che si chiama Festival Toscanini, che vede praticamente la grande sfida di intercettare delle nuove possibilità anche volte, non dal proprio territorio, ma anche dove lei va a gemmare, a coltivare nuove conoscenze, per poter valorizzare quello che è l'identità di quelle persone o quei gruppi di persone che vanno, diciamo, a valorizzarsi nei territori. Arturo Toscanini, tra l'altro, ha creato durante il lockdown un esperimento di musica praticamente attraverso una radio, cioè una radio web che comunica quello che è il valore stesso della Toscanini. Tutti questi progetti che comunque loro hanno identificato e vogliono comunque portare nella sede, insomma, della regione, nella sede, insomma, nello spazio, Regione Emilia-Romagna, è perché comunque riconoscono il valore del lavoro di rete. E noi crediamo fortemente nel lavoro di rete e far sì che comunque noi non ci dobbiamo fermare a ciò che siamo come città, ma cogliere l'opportunità di mettersi in allaccio con altre eccellenze e altre città. Praticamente parte tutto anche dalla città di Parma, che ovviamente è stata città della cultura e quindi ha avuto un forte spunto di creazione e opportunità di sviluppo di tutte queste stimoli culturali altri. E non dopo pandemia, aprirci a portare la Toscanini nelle nostre strutture scolastiche, tesserla con il tessuto associativo che abbiamo comunque già radicato sul territorio, valorizzare il nostro teatro e le nostre piazze e mettersi in comunicazione con quello che è già un progetto di altissimo livello riconosciuto a livello mondiale, riteniamo sia una forma importante. Castelfranco si pone come città verso la Romagna, dove Ravenna comunque è una città che ha accolto anche a sua volta questa opportunità. Non da quest'anno, loro sono già partecipi a questo sperimentarsi, insomma, in innovazioni anche di ricerca culturale e musicale. Loro hanno avuto un'ottima esperienza a lavorare in questo senso e sono pronti a tessere relazioni comuni. Su Bologna, ovviamente, noi siamo una finestra di grido e ci poniamo in un modo ancora orgoglioso di pensare che si possa costruire questo. Io credo che comunque sia importante darvi lettura anche di ciò che effettivamente è l'Arturo Toscanini Next. Ripeto, è un'orchestra formata da 51 musicisti, under 35, e nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna con un'impronta nazionale al servizio delle comunità dove lei viene accolta. È l'interazione e commissione tra generi di stili, è la cifra di riconoscimento per la sua attività produttiva. L'orchestra ricerca infatti nuovi repertori. Non è necessario essere musicisti o essere giovani per imparare a suonare uno strumento. La musica crea essere. La Toscanini accoglie questa grande sfida, entrare in un territorio e provare a capire se attraverso la musica si possono tessere dialoghi nuovi e costruttivi. È in grado di coinvolgere generi e stili differenti, non è solo sinfonico. Il jazz può coinvolgere anche giovani. E anche comunque quello che viene chiamato contemporaneo, il musical, l'elettronica, tutto può essere sperimentato. I musicisti dell'Arturo Toscanini Next sono preparati a essere comunque partner pari di chi si avvicina alla musica e comunque capire effettivamente dove sono. Non troverete mai un progetto identico in un'altra città. Può avere delle sfumature che possono essere colte e chiamate come simili. Ma a Castelfranco l'Arturo Toscanini entra come Arturo Toscanini di Castelfranco. Ovviamente l'Arturo Toscanini non si pone solo cioè in ambito teatrale o comunque orchestrale. L'Arturo Toscanini va a portare la musica dove c'è la necessità, dalle piazze ai servizi ospedalieri, addirittura anche nelle scuole dove esistono comunque le comunità di bambini più piccoli. Questo è quanto. Noi intendiamo portare l'Arturo Toscanini perché è un progetto ovviamente di musica inclusiva e di, oltre alla spettacolarizzazione che loro si pongono, anche una grande opportunità. Allora, il fatto di fare comunque questa convenzione è una fase importante e sperimentale, dove sperimentarci credo che sia la parola chiave. Sicuramente dopo una pandemia ci ritroviamo a essere effettivamente molto diversi da ciò che eravamo. E anche in altri ambiti l'amministrazione si sta portando a sperimentarsi come accoglienza di progetti culturali dove il valore aggiunto è l'innovazione, è la conoscenza e soprattutto l'opportunità anche per i più giovani. Non più tardi dei prossimi giorni troverete delle installazioni proposte da ERTE disseminate sulla nostra città, dove le residenze artistiche di queste due scenografe che hanno poco più di 30 anni si pongono come stimolo culturale anche per le persone più anziane della città che abbiamo incontrato e abbiamo invitato a partecipare attivamente al progetto. E loro hanno dato una risposta entusiasta a questo. Riteniamo che abbiamo la necessità ad oggi di costruire dei percorsi dove la città non sta solo a guardare, ma diventa parte integrante di progetti che non si devono assolutamente calare con già un dato di fatto, ma che capiscono dove vanno. Che in modo umile, pur nella loro altezza, si pongono a capire quello che le comunità e le amministrazioni vogliono da questi esperimenti. Sono esperimenti e sperimentarsi è quello in cui noi crediamo. Cogliere la loro semplicità per noi è stata veramente un'opportunità e credo che comunque la cultura abbia la necessità di vedersi come punto forte di rinascita. Noi abbiamo il dovere di provare a sperimentare opportunità nuove e ad aprirci a cose che vadano a crescere il bello e la bellezza che c'è già, dare delle interpretazioni nuove e stimolare la partecipazione e alla crescita. Ecco perché abbiamo scelto l'Arturo Toscanini. L'Arturo Toscanini, ed è l'ultima cosa che vi racconto, nasce anche come scuola di musica e dove c'è scuola c'è volontà a crescere. E per noi questo è una parola chiave, crescere insieme e dare delle opportunità diverse a ciò che siamo, per migliorarsi. Io credo che comunque questa sera parliamo di bellezza e poi siamo qua a discutere delle vostre perplessità, se ce ne sono, perché io ho sviscerato tanto il progetto e personalmente come amministrazione ce lo siamo chiesti, dove effettivamente volevamo anche andare. Abbiamo voluto accogliere questa grande sfida, ci sarà da lavorare nel creare tanti progetti. Accogliere una convenzione non vuol dire un dato di fatto. In questo caso bisogna dire che la convenzione c'è per avere l'opportunità di aprire le porte alla Toscanini e quindi a Parma e a dare un'eccellenza nuova. Quindi dovremo creare progetti e in itinere sarà bellissimo poterli condividere. Quindi adesso questa è stata la mia presentazione, lascio a voi la parola e cerchiamo di dare risposta a qualsiasi richiesta di chiarimento voi abbiate.
Grazie, grazie Assessore. Chiedevo alla dottoressa Tagliabuzzucchi se vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico, aspetti tecnici riguardante la delibera del Consiglio.
Direi che l'assessore ha fatto un'illustrazione abbastanza completa. L'unica cosa magari che posso per dare qualche altro elemento di conoscenza è che l'adesione come socio, diciamo, fondatore aderente prevede la corresponsione di una quota annua che è di 15.000 e che è stata un'opportunità per l'ente perché è stata deliberata quest'anno il passaggio dai 28.000 che fino ad oggi c'erano per diventare soci a 15.000, quindi diventa davvero anche un'opportunità che si è colta quest'anno proprio perché ce n'era l'occasione, quindi anche un'adesione con un prezzo molto più modesto rispetto a quello che era in passato.
Grazie. La parola ai commissari, prego.
Posso, Presidente Amicucci?
Prego, prego, prego,
Grazie.
Amicucci.
Per la dottoressa Tagliazucchi. Ho letto velocemente lo statuto e non ho trovato nulla che disciplini il recesso di un socio.
Provo a scorrere velocemente, mi sembra di ricordare che il recesso deve essere comunicato con 6 mesi d'anticipo e decorrenza dall'anno successivo. Comunque adesso cerco l'articolo e poi magari ve lo segnalo.
Patrizia, sì, verificalo, ma dovrebbe essere proprio così. C'è un anno di tempo per verificarlo, si può dare la rescissione come per ERTE. Verificalo per cortesia. Comunque Modesto, adesso verifichiamo questo aspetto. Le domande tecniche, magari se siete così gentili, se c'è qualcuno che le vuole fare, così magari Patrizia, mentre noi magari facciamo una discussione su altri argomenti, su altre specifiche che desiderate, perché credo che sia importante. Se facciamo le domande a Patrizia Tagliazzucchi, così verifica l'aspetto tecnico, vi ringrazio. Sono Gerotti.
Sì, prego.
Grazie. Cosa ci sono costate le rappresentazioni dell'anno scorso?
Ci sono costate
Per essere stati fondatori.
allora saremo precisi su perché immaginavo la domanda, ma io ho verificato solo che abbiamo abbattuto quasi del 70% quello che effettivamente è il costo di una rappresentazione della Toscanini Next presente sul territorio, ok? Poi magari riserviamo di darvi effettivamente quello che ci è costato l'anno scorso, ma abbiamo pagato per 4 concerti, veramente, io non mi ricordo esattamente quanto, ma credo sotto i 1.000 euro, Patrizia, qualcosa del genere. Sì, era veramente poco. Per 4 concerti, poi magari ricordo.
Se non ricordo male, sono 7.500 per 4 concerti, ma anche questo lo verifichiamo, poi magari ve lo diciamo. E
Sì,
teniamo presente che.
se ci date anche gli estremi delle determinazioni varie,
Sì, perfetto.
così. Io volevo capire come ci sono anche gli altri soci, gli altri enti aderenti o che hanno già aderito.
Per cortesia, potreste spegnere i microfoni, chi ce l'ha acceso e non parla, per cortesia, grazie
Quindi altri enti fondatori aderenti.
mille, grazie. Soci fondatori originari sono la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e la Provincia di Parma. Altri soci vicini a noi sono il Comune di Modena, il Comune di Ravenna e il Comune di Sassuolo. Dovrebbe esserci fino all'anno scorso anche il Comune di Lugo, che era in convenzione con il Comune di Ravenna, ma non ne sono ancora certa di questo per quest'anno. Per quanto riguarda il comune di Sassuolo, ha una interpretazione solamente di, fe solamente, insomma, di festival, loro lavorano con le scuole, fanno progetti altri. Modena comunque ha un progetto più che altro di manifestazioni culturali, di orchestrali.
Sì, Sassuolo lo sapevo. L'altra domanda che vi faccio è che mi sembra che noi siamo in convenzione con la, adesso io per ampliarlo, per capirci, parlo della nona ginta che quindi fa, quindi le sue, entra nelle scuole
e abbiamo tutta questa convenzione in essere. Volevo capire, oppure abbiamo altre convenzioni in essere musicali, quindi vorrei un quadro di tutto quello che c'è, perché io immagino che se si entra come soci fondatori, poi non è che si tenga l'uno, l'altro, l'altro. Oppure chiedevo qual era la vostra idea in proposito, visto che comunque la spiegazione è stata molto chiara, entrerà nelle scuole, entrerà negli ambienti delicati, gli ospedalieri, immagino l'RSA, insomma, e nei nostri eventi della programmazione, mi sembra, musicale. E faccio anche l'altra domanda: nel momento in cui poi ci saranno le programmazioni, il calendario che verrà deciso, perché immagino che non ci faranno di tutto, ma chiaramente l'amministrazione darà un suo pacchetto orientativo, no, di richiesta, se dovremo poi pagare anche quelle prestazioni, perché se sei socio fondatore, comunque sia, lo spettacolo mi risulta, e chiedo se per caso ci sono delle scontistiche diverse in tal senso, paghi lo stesso il cachè. Chiamiamolo così. Quindi volevo capire all'ensemble dei costi che cosa, ad esempio, in una programmazione, se voi ne avete già un'idea per questa, so che si sta già lavorando, no? Per da qui a da giugno, da fine giugno a tutto luglio, per delle rappresentazioni, che cosa pagheremmo alla Toscanini oltre all'adesione dei 15.000 euro.
Allora rispondo io, Cristina. Sì, allora,
grazie.
Allora sì, effettivamente Officine Musicali è presente sul territorio e ha una sua identità chiara come scuola di musica, come partecipazione comunale, ci mancherebbe, ma proprio per quello che vi ho anticipato prima. La Toscanini entra come valore aggiunto, dove nel territorio esiste anche comunque una banda giovanile di Castelfranco, musicale di ragazzi, dove esistono anche delle band musicali, esiste già un'identità musicale. Ecco, la Toscanini è quel pezzettino in più che si deve mettere proprio in dialogo con queste identità e dare un valore aggiunto. Fare una convenzione con l'Olimpo Toscanini è sicuramente un qualche cosa che fa un po' scattare curiosità e opportunità che, vogliamo pensare bene, diventino anche molto stimolanti da chi non vive proprio nella nostra città, nel nostro territorio. Officine Musicali sono un'ottima scuola di musica, ma e per quale motivo non potrebbero essere un suggerimento a loro volta a Toscanini e creare qualche cosa insieme. Il teatro Dada, che è un teatro ovviamente adesso in ristrutturazione tecnica, lo vogliamo pensare come un teatro nuovo anche nell'anima e quindi anche nelle rappresentazioni. Ecco perché riteniamo importante che la Toscanini in questo momento possa dare anche una sua restituzione alla comunità, usufruendo anche lei stessa del teatro. Tutto quello che noi vi stiamo dicendo ad oggi sono progetti sviluppati durante anche il lockdown e abbiamo cercato di effettivamente fare un po' una carta d'identità su come sarebbe l'approccio sul nostro territorio. Entrare in una scuola non vuol dire che da domani tu entri e fai una scuola di musica nuova, sono progetti che vanno costruiti insieme, è una partnership che non è pensata in una costruzione di un mese o due, cioè lì bisogna entrare in modo delicato e cominciare a lavorare insieme e costruire dei percorsi, e non è quantificato quanto costa presentare una scuola di musica come la Toscanini, perché è riduttivo chiamarla scuola, è proprio una volontà e un'identità e un indirizzo musicale altro che si va ad aggiungere a ciò che c'è. Per quanto riguarda la convenzione, lavorare con la Toscanini, entrare in partnership con loro, ce lo consente il fatto di entrare in convenzione con loro. Loro non è che entrano nel qualsiasi territorio e si pongono come in una città che è convenzionata con la Toscanini, cioè ci mancherebbe. Lì adesso si va a costruire insieme, ripeto, con l'identità che c'è qua. Allora, quando tu poi costruisci dei percorsi teatrali all'interno di strutture come il Dadà o comunque nelle piazze, vai a capire quanto ti costa un evento musicale, un concerto, dopodiché vai a quantificare l'abbattimento del concerto stesso in base a una città che ne è convenzionata, perché sennò effettivamente fare convenzioni vuol dire che non è che dopo tu sei come se non avessi la convenzione, fare la convenzione ti porta ad avere un'eccellenza sul territorio che altri non hanno, un lavoro di insieme che in altre situazioni non c'è e che potresti creare anche non solo con l'Arturo Toscanini, ma l'opportunità di avere comunque anche l'invito, perché c'è stato comunque anche la proposta della regione di valorizzare questi tipi di progetti, soprattutto dopo un periodo di lockdown dove la cultura ha la necessità di andare a cogliere i nuovi bisogni, a noi ci piaceva pensare di cogliere questa opportunità e vedere anche come la nostra città, Cristina, risponde, perché magari poi alla fine la nostra città non riesce a essere comunque aperta o nella soluzione di dire sì, abbiamo capito chi è arrivato in città, ha capito? Cioè questo è fondamentale, però se uno non si sperimenta e non ci prova e non si apre a fare un altro passettino, insomma, di valore, credo fortemente che sarebbe un'opportunità persa, poi per amor di Dio.
No, io quello che volevo capire, so perfettamente che Sassuolo, ad esempio, ha una convenzione e ha fatto già una scelta, ha scelto il festival. Qui voi, che cosa, cioè qual è la vostra idea?
Non è la nostra idea, non è Cristina, dobbiamo pensare così.
Nel momento in cui divento socio fondatore, io vorrei capire nella convenzione qual è l'orientamento che proponete, perché non è che si possa prendere tutto, perché allora ti viene da dire anche altre situazioni o entrano nel mondo della Toscanini o bisognerà rinunciarci, perché cioè, abbiamo realtà già presenti, diverse, le abbiamo citate prima, che già organizzano e fanno scuola di musica nelle scuole. Entrare nelle scuole è già citato una prerogativa anche della Toscanini e quindi lì è chiaro che trovano diciamo gli utenti, perché gli studenti ci sono sempre. Poi capisco la sperimentazione in quello che può essere un teatro, ma abbiamo già le spalle erte, quindi anche lì come si mette l'insieme della cosa con la convenzione di Erte, che già ha il suo programma, già il suo plafond e ha già il suo numero di prenotazione, no? Al di là purtroppo del lockdown, sperando di riuscire a riaprire tutti, eccetera. Cioè, quindi lasceremo delle giornate per la Toscanini, cioè, io vorrei degli elementi un pochino più precisi, perché qui non si sta parlando di convenzione solo, si sta parlando di entrare come soci fondatori, che nessuno ce l'obbliga, perché uno potrebbe dire semplicemente faccio la convenzione come abbiamo con ERT, dove poi abbiamo anche lì un versamento invece, perché appunto discende tutto dalle indicazioni della Regione Emilia-Romagna. E quindi divento un altro soggetto, a mio modo di vedere, con questa piccola illustrazione, ma approfondirò, che può diventare importante nel panorama sotto tutti i profili e anche sotto tutte le maniere in cui si va a intrinsecare e collaborare, forse anche predominare, rispetto ad altre cose che già sono esistenti. Quindi volevo capire meglio qual era, se era possibile, ma nel momento in cui divento socio fondatore, io direi, almeno dal mio punto di vista, e qui la chiudo, scusate, dovrei già avere un'idea del tipo di convenzione e del tipo di servizio che ti chiedo.
Allora, quando uno diventa socio fondatore, allora, sono delle cose diverse, dopo magari tecnicamente lascio parlare. Sì, lascio parlare così entra nel merito Patrizia sulle differenze che anche con ERT è giusto che voi capiate, perché comunque alla fine è giusto che sono spiegazioni importanti. Allora, l'Arturo Toscanini Next, l'Arturo Toscanini in generale, se entra, io ho detto nelle scuole, ma no, che può essere comunque che entri nelle scuole in una forma comunque anche diversa da come può entrare officine musicali, anche perché officine musicali non entra nelle scuole d'amblè, cioè officine musicali partecipa dei progetti musicali proposti alle scuole, progetti musicali condivisi, creati e progettati, ok? L'Arturo Toscanini Next farà la stessa cosa. Tra l'altro, guardi, in questo periodo di lockdown e soprattutto nella ripresa, ci viene anche magari proposto di fare anche altri progetti che sono sempre nella sfera educativa, ma che possono essere visti anche al di fuori dell'orario di scolastico o meno, perché in ogni caso sono dei progetti che hanno una certa filosofia, sia sviluppati all'interno delle scuole che anche comunque al di fuori dell'orario comunque scolastico. L'Arturo Toscanini, lei diceva che comunque non può vivere con ERP. Beh, ERP comunque ha una sua identità, ha comunque una sua...
Chiedevo come si interfacciano.
Ma
chiedevo quello.
Si identificano in uno spazio teatrale dove ERP farà il suo pezzo e dove l'Arturo Toscanini avrà la sua connotazione di, come lei diceva, festival, di musica comunque proposta al nostro bacino di città e anche di provincia, può proporsi in queste cose. Quello che noi stiamo facendo questa sera è pensare di entrare in convenzione con la Toscanini. Questo ci dà la possibilità di progettare cose insieme, cose, insomma, opportunità culturali insieme alla Toscanini. Non è che noi oggi abbiamo già definito, questa sera stiamo dicendo quanto è importante avere un'eccellenza nel territorio, quanto, perché nulla togliere a quello che c'è già, anzi, però quello che c'è già secondo me di grande valore può in questo momento, soprattutto in un momento di ripresa dove la cultura viene chiamata collante della società, valore per il benessere, inclusione per una società magari che ha bisogno di ritrovarsi, questa è un'opportunità come ci è stata presentata anche dalla regione come volontà di avere un partner di tutto rispetto con una sua storia, una sua vita, una sua professione valorizzato anche a livello internazionale perché stiamo parlando di un'identità internazionale che entra nella città. Noi abbiamo un teatro nazionale in città e avremo una identità internazionale musicale in città. Scusate se poco. Qui vuol dire che ai nostri cittadini stiamo offrendo l'opportunità di avere delle esperienze sia progettuali che anche di emozionali e anche di capire dove vado a vedermi anche semplicemente un ottimo spettacolo come è capitato l'anno scorso nella piazza di Castelfranco che in diversi cittadini ci hanno richiesto per dire andiamo in tal senso verso ciò che ci identifichiamo da tempo, una città della musica, perché Castelfranco nasce con quella identità. In più, e questo lo ribadisco, mi ha veramente affascinato l'ipotesi di questi giovani maestri di musica under 35 che attraverso la musica creano dialoghi tra comunità diverse, con bisogni diversi, con ragazzi e famiglie con criticità, con famiglie e persone che vengono da tutti i tipi di necessità sociali. È un'opportunità, è un dialogo dove la musica fa da interlocutore e soprattutto da ponte. È un esperimento in più, è una sfida ulteriormente grande, perché noi, ha ragione Cristina, dobbiamo intercettare il grande valore che c'è già sul territorio, ma non per abbatterlo o non farlo dialogare. La sfida è proprio di creare delle opportunità in più. E noi abbiamo la necessità di avere qualcuno che lo sa fare, perché io posso essere anche la più brava del mondo, ma io non sono capace di avere l'identità che loro hanno trovato attraverso i dialoghi musicali per intercettare determinati bisogni e certe sensibilità. Io ho colto questo nel dialogo con chi mi ha accolto, con chi ci ha accolto a Parma. Poi ripeto, io ritengo fortemente che la cultura attraverso la musica sia un linguaggio che mette benessere a tutti, ma lo credo fortemente, perché quando ascolti un brano musicale stai già meglio. E allora questo dopo la pandemia, senza andare a fare grandissime cose, pian pianino, perché a Sassuolo farà un festival, ci mancherebbe, è anche molto bello, devo dire la verità, cioè io l'ho visto, magari riuscissimo ad arrivare là, vorremmo dire che siamo stati veramente molto bravi, ok? Poi se devo investire in cultura, investo in cultura d'eccellenza. Questo è quello che mi sento di poter pensare come amministrazione di offrire in approfondimento alla città. Lascio a Patrizia la spiegazione su cosa vuol dire convenzione, perché è importante questo.
Allora, intanto magari rispondo al consigliere Micucci rispetto alla facoltà di recesso che è prevista al comma 7 dell'articolo 3. Quindi una comunicazione di preavviso che deve essere mandata l'anno precedente, con la quale si intende appunto disdire la propria intenzione di essere socio. Rispetto al costo che abbiamo sostenuto lo scorso anno, ci tengo a precisare, è stato un costo di 5.360 IVA compreso per 5 spettacoli, quindi come diceva l'assessore sotto ai 1.000 euro, tengo a precisare che ogni spettacolo proposto aveva dei costi diversi, qualcuno superava i 1.000, altri erano inferiori ai 700, scusate. Questo dipende un po' dalla tipologia di prodotto che viene portato e da quanti componenti ci sono, no? Quindi non c'è una regola fissa, non è che lo spettacolo musicale della Toscanini costa tot, dipende da quello che viene proposto o concordato. Rispetto al fatto di cui si parlava prima di ERT, volevo precisare che noi siamo soci di ERT, ok? Esattamente come siamo per diventare soci della Fondazione Arturo Toscanini. In questo caso siamo soci aderenti, che vuol dire che sosteniamo le finalità istituzionali della Toscanini. Non si parla di convenzione, ma si parla di adesione allo statuto e quindi di condivisione di quelle che sono le finalità istituzionali della Fondazione e del fatto che entriamo a far parte di un sistema che ci permetterà di portare sul territorio le opportunità che questa Fondazione rappresenta. Allora, aderire alla Fondazione Arturo Toscanini vuol dire riconoscere che sul territorio del comune di Castelfranco c'è già un terreno molto fertile perché è una città a vocazione musicale. Come diceva la consigliera Girotti, noi abbiamo dei progetti importanti nelle scuole che non verranno cassati, ma assolutamente valorizzati. Cioè, la Fondazione Toscanini parte ha come missione di base quella di portare nel territorio nazionale il fatto che la musica è un bene necessario, è un valore necessario per la crescita culturale di una comunità. E di entrare dentro le singole comunità sfruttando e valorizzando quelle che sono le risorse già esistenti. All'articolo 2 dello statuto è previsto proprio che la fondazione instauri delle relazioni positive e collaborative con il tessuto della società, quindi non vuol dire azzerare quello che abbiamo, ma metterlo a valore. Le scuole sono un'opportunità, ma come le sono i parchi, le piazze, gli ospedali. La musica può essere portata in qualsiasi luogo e non c'è già una predeterminazione in questo momento, perché dal momento in cui diventiamo soci, cominciamo a condividere gli obiettivi e le finalità e insieme costruiamo quello che è il nostro modo di vivere la musica. La porteremo nelle scuole, lo deciderete voi, lo porteremo nell'ospedale, lo deciderete voi, lo porteremo nei festival della città, lo deciderete voi, nel senso che non c'è una predeterminazione, ci sono delle opportunità che entrando a far parte dell'assemblea dei soci, potremo di anno in anno declinare e impostare come riteniamo opportuno e valorizzante per la nostra comunità. Quindi non è una convenzione che dice facciamo 10 interventi nelle scuole, no, aderiamo a una fondazione che ha una sua programmazione che ogni anno viene fatta e che ogni anno presenterà delle opportunità diverse con anche dei segmenti, delle linee di attività diverse. Diciamo che diventa importante come valore quello di divulgare la cultura musicale nei suoi diversi linguaggi e quindi anche quello di far crescere proprio dal punto di vista, cioè ricordiamoci che la Nona Ginta o Officine Musicali, come la vogliamo chiamare, di cui non siamo soci, abbiamo un rapporto attraverso l'unione con Officine Musicali che entra nelle scuole. È una scuola di musica che fa dei laboratori musicali. Quando noi parliamo, come aveva ben descritto l'assessore, della Toscanini Next, stiamo parlando di una realtà che in qualche modo fa produzione musicale, ok? Quindi crea dei prodotti e sfruttando in qualche modo, facendo crescere i giovani musicisti, quindi è anche un'attività di crescita culturale in generale della musica, che poi può avere delle ricadute sul territorio, nel senso che può in qualche modo sviluppare in collaborazione con le realtà che abbiamo sul territorio, cioè possono essere esplorate mille mondi, le orchestre, le scuole di musica e non solo la conoscenza divulgativa, ma anche la produzione, perché un conto è divulgare la musica presso una comunità che diventa spettatrice di prodotti musicali che qualcun altro ha fatto, ma qua si offre anche l'opportunità in qualche modo di partecipare alla produzione musicale, che sono due aspetti un po' diversi. Quindi sono tutte cose, diciamo, che possiamo esplorare, che potenzialmente avremo da ora in poi.
Sì, grazie Patrizia per il tuo inciso, è importante, molto, e soprattutto è importante il valore del fatto che si voglia progettare insieme per creare un qualcosa di inedito e che ci possa creare un'identità nostra, un'identità rapportante, dove la musica proprio come cultura, come identità culturale ci possa identificare al meglio. E l'ho detto anche prima, cioè ci si tiene insomma a aprirsi alla sperimentazione e a dare un valore a tutto. E magari creare anche delle opportunità e delle esperienze che sono veramente accrescenti e uniche e dove comunque possiamo attingere e produrre delle cose che ci possono poi nel tempo dare un riscontro anche più ampio, questo di sicuro. Quindi questo è tanto. Basta, insomma, lascio a voi altre considerazioni, perché io poi sì, sto guardando cos'altro potervi raccontare.
Posso?
Prego, Bottinelli, prego.
Okay. Allora, stavo facendo delle riflessioni su tutto quello che ho sentito finora. D'accordissimo sul valore della musica, sull'importanza in tutte le sue espressioni possibili. Quello che mi manca è cercare di capire come potrà essere realizzato un progetto concretamente. A me viene in mente, per esempio, un'esperienza che è stata fatta tempo fa con la casa di lavoro, con gli ospiti della casa di lavoro, che è risultata molto bella, io l'ho vista, c'ero, quindi è stata molto bella. Quindi quello che mi manca è capire come si ipotizza di realizzare qualche progetto che possa essere appunto installato nella nostra realtà, ma concretamente, se avete già un'idea, non so, la casa di riposo, potrà essere fatto un intervento con gli anziani. A me piacerebbe avere un'idea maggiore su come concretamente possono essere realizzati questi progetti.
Laura, allora, Laura, no, ma assolutamente, ma è giusto. Allora, provo a fare un attimino mente locale. Allora, noi stasera stiamo parlando di un'ipotesi di progetto per cercare di capire se a suo tempo, quando mi sono messa in contatto con la Toscanini, quando abbiamo accolto la Toscanini, l'abbiamo fatto prima del lockdown, ci siamo messi a sedere, ci siamo andati a parlare, sono venuti loro qui per presentarsi, eccetera. Ovviamente gli stimoli sono arrivati tanti. Quello che ti viene più da dire immediatamente è dire, beh, è una scuola di musica. No, non è solo una scuola di musica. Diciamo che è un progetto dove tu porti la musica a creare opportunità di benessere e anche vai ad intercettare bisogni. Allora, io potrei dirvi tutto questa sera, potrei dirvi tutto, ma nello stesso tempo sarebbe utopia, perché in questo momento, dopo un lockdown, dobbiamo metterci a sedere e dire: siamo come città interessati a entrare ed accogliere questo tipo di identità così ben connotata, un'opportunità così alta, uno stimolo a costruire insieme diverse progettazioni, sì o no? È di quello che stiamo parlando stasera, ok? Per me, credo che sia l'intento, insomma, come amministrazione, quello di dire sperimentiamo, andiamo a vedere. L'interlocutore è qualcuno che effettivamente ha un'identità culturale, professionale, che ci può portare a sviluppare quella che è la nostra identità musicale cittadina, l'identità comunque scolastica, le persone che comunque hanno bisogno, quindi anche i centri sociali, i centri diurni. Noi abbiamo diverse possibilità nella nostra città. Loro non conoscono la nostra fotografia, ok? Loro entrano e dicono, beh, allora, se io potessi dire a Arturo Toscanini 5 serate di concerto all'interno del Teatro Dadà, che ci sarebbe lo spazio, benissimo, finito tutto. No, io dico che oltre a questo, che mi sembrerebbe un'opportunità anche da valorizzare questa cosa, perché l'anno scorso i 4 concerti che ci sono stati in piazza e non abbiamo finito qui, sono stati veramente gustati dalla nostra città. E poi il fatto di dire scuole, non scuole, loro hanno la capacità di costruire, hanno lavorato con un progetto quest'anno, per esempio, con Rodari, essendo il centenario, e hanno trasformato il progetto Rodari, quindi le poesie di Rodari, la filosofia educativa di Rodari, con i suoni, con la musica. Okay. Hanno fatto sì che anche i ragazzi, non solo in laboratori diurni nelle scuole, ma anche con laboratori progettuali pomeridiani, andassero a sviluppare un progetto chiamato Rodari. Adesso vi invito ad andare a vedere comunque sul sito. Da lì sono nati piccoli momenti di restituzione dove diversi ragazzi hanno deciso di portarsi a approfondire la propria conoscenza dello strumento. Ma non solo, hanno creato progetti insieme alla scuola di musica, che comunque a Parma ci sono, anche delle scuole di musica dove non sono convetrate, ma che dialoga con loro, che sono anche in diversi istituti, perché Modena, Parma, ricordiamo, è una città musicale, cioè comunque non è. Hanno creato questi progetti itineranti e li hanno forgiati insieme. Pare che questo progetto adesso non si chiamerà solo più Rodari, ma diventi un progetto che presenteranno anche in altre città. Allora, quando hanno sentito che sulla nostra città abbiamo una casa di reclusione, quando hanno sentito che nella nostra città abbiamo un bacino di utenza scolastica che va dallo 0 ai 18 anni, perché abbiamo dai nidi allo spaldanzani, quando hanno sentito che c'è un teatro, quando c'è un progetto di piazza, quando abbiamo un grande valore che sono le nostre frazioni, loro hanno detto questo è un territorio sul quale si può costruire. ma in questo momento io non sono la Toscanini e non sono in grado di dire cosa vorrei valorizzare io, perché credo che sarà opportuno che ce lo diciamo man mano se determinati progetti ci piaceranno, ok? E sarà un compito anche di questa commissione valorizzare ciò che si va a costruire insieme. Allora, a me piacerebbe che la Toscanini diventasse un partner dove chi fa la musica la fa persone che vivono nella nostra città, nel nostro territorio e che la portano anche a Parma. Guardiamo cosa gli dico, cioè mi immagino un sogno fantastico. Chi ha vissuto, e ho dei giovani insomma che hanno vissuto l'esperienza anche di fare approfondimenti a Parma, sono diventati maestri di musica, hanno trovato lavoro. Quindi non è che noi parliamo solo di un discorso di sì, è vero, costa 15.000 euro, è un'opportunità, la colgo, la riduciamo a questa cosa. Beh, possiamo anche ridurla così. Possiamo dire che anche tra un anno, possiamo anche dire che noi sì, abbiamo l'articolo 2 che ci dice che possiamo recedere da questa cosa. Io non voglio pensare così. È una sfida in un momento di ripartenza dove crediamo che la cultura musicale sia un'opportunità e anche un facilitatore di comunità. Per questo lo credo. Poi sicuramente, se devo dire dove personalmente mi piacerebbe lavorare, è l'ambito educativo tanto, ma l'educativo non è solo nelle scuole. Educare alla musica vuol dire anche educare al senso civico di stare insieme. Creare un'orchestra vuol dire comunque che lavori con altre persone che magari stanno creando orchestra nel territorio, la creiamo più grande, o creiamo magari delle orchestre diverse, ma che possono lavorare insieme. Questo è il progetto. Non so se sono stata chiara. Per esempio, loro hanno creato durante il lockdown questa radio, questa web radio. Perché l'hanno creata? Perché dicono che comunque la musica di ascolto, anche solamente creare delle opportunità senza dover per forza vedere, ma semplicemente introdurre la musica con l'ascolto meno, è un'opportunità. Hanno fatto uno studio durante il lockdown, hanno creato questa web, questa radio web. È effettivamente un progetto interessante, perché poi alla fine, in ogni caso, ho creato un'opportunità e dicono la web radio con trasmissioni in streaming di contenuti che potranno poi essere ascoltati in podcast. Hanno costruito delle liste di musica, hanno intercettato dei bisogni musicali e li hanno riprodotti. Praticamente è uno spazio che si occuperà di musica, alternando però i contenuti prettamente musicali, talk con ospiti del settore. Parlare di musica ti fa bene, quanti interessi ci sono, adesso la musica torna al limite, la musica va anche di moda, la musica effettivamente è richiesta. Io sogno ad occhi aperti, ad avere un qualche cosa di inedito della città, capito, anche per i più giovani, perché no? Cioè è un sogno molto ambizioso, ma io me lo tengo lì, mi piacerebbe moltissimo avere una web radio Castelfranco che propone musica, che fa talk, e che il filone è la musica, ma io me ne vado a lavorare e mi ascolto la mia roba, cioè io la vedo così personalmente. Credo che sia nella condivisione anche con nell'amministrazione, insomma, il fatto di una grande sfida progettuale, ecco, in più.
No, è più chiaro adesso, Rita, grazie.
Grazie Rita. Ci sono altre richieste? Sì, prego.
Presidente.
Sì, amici.
Ringrazio la dottoressa Tagliazucchi. Leggendo bene questo articolo che mi ha citato lei, l'articolo 3, il comma 7, ipotesi Castelfranchi Media, entriamo nel 2021, possiamo fare domanda di recesso nel 2022, e a effetto dopo due esercizi dalla presentazione della domanda. Però dobbiamo pagare ugualmente il contributo, la quota annua. Questo mi sembra un po' esagerato. E non c'è scritto nulla in merito al patrimonio. Nel senso che se io entro, divento comproprietario del patrimonio. Altra domanda molto semplice. Trattandosi di una fondazione così decantata, guardando il sito, non trovo i bilanci, si fermano al 2017. Tra l'altro, guardando il bilancio del 2017, sto guardando che ha debiti per 3 milioni di euro e paga stipendi più o meno per 3 milioni di euro. Quindi volevo capire, il CDA che adesso è composto da 3 persone, cosa prende? Cioè, un gettone di presenza? Ha uno stipendio? O ce l'ha solo il sovrintendente che è assunto come dipendente? Che è vero che la musica è arte, la musica allieta, la musica è vita, ma la musica costa anche. Quindi mi dispiace, forse sono troppo tecnico, vado a guardare questi aspetti. È una fondazione a questi livelli che non ha i bilanci pubblicati, cioè si ferma al 2017, anche questo è molto strano. Perciò magari se è possibile avere l'ultimo, almeno per renderci conto della situazione.
Verifichiamo, faccio il bilancio perché hanno fatto l'auditorium nuovo, perché hanno fatto questo grosso investimento. Patrizia, lo verifichiamo per cortesia, perché sicuramente c'è.
Allora, i bilanci li possiamo trasmettere perché è un nostro diritto nel momento in cui entriamo a acquisire i bilanci. Per quanto riguarda il comma 7, sì, confermo. Allora, qua c'è scritto, leggo il comma. I fondatori aderenti che abbiano regolarmente adempiuto le obbligazioni assunte verso la fondazione a decorrere dall'esercizio sociale successivo a quello di adesione possono recedere mediante lettera di preavviso con effetto a partire dalla fine del secondo esercizio sociale successivo a quello di invio di tale comunicazione. Quindi, facendo un esempio concreto, noi quest'anno aderiamo, dal prossimo anno possiamo recedere comunicandolo entro la fine del 2022 con effetto dal 2025, nel senso che è il secondo anno. Questo è una, diciamo, disposizione che è nello statuto, quindi ovviamente nel momento in cui noi decidiamo di entrare aderiamo allo statuto e aderiamo con questa modalità. Immagino che sia dovuta al fatto che approveremo i bilanci e di solito i bilanci impegnano la produzione musicale dell'anno successivo, che è sempre legata alla stagione teatrale, quindi il fatto probabilmente dei due esercizi invece che uno è legato al fatto che nel momento in cui approvi il bilancio del 2022 le sue ricadute arrivano anche sul 2023. Ma questa è la mia supposizione. Per quanto riguarda il bilancio di cui lei parlava, non l'ho in esame e quindi non so dire il motivo per cui lei trova queste somme. Posso solo dire che il patrimonio si trova, le dico l'articolo così lo guardiamo insieme. Il patrimonio l'avevo appena trovato, scusate. Ok. Il patrimonio l'avevo appena trovato, non lo trovo già più. Ah, articolo 4. Il patrimonio è costituito dalle erogazioni in denaro e dagli altri apporti ricevuti in dotazione dai fondatori, e quindi sono i fondatori Regione Emilia Romagna e Comune di Parma, eccetera, eccetera. Tale patrimonio potrà essere aumentato con apporti da parte di quanti condividono gli scopi. Il patrimonio comprende il fondo di dotazione formato dagli apporti di denaro o di natura effettuato dai fondatori, i beni immobili e o relativi diritti immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. ove richiesto, il patrimonio sarà oggetto di valutazione da parte di un esperto designato dal Presidente per la redazione della relazione di stima, eccetera, eccetera. Ecco, teniamo presente che tra i compiti della fondazione c'è anche la gestione di teatri affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale, quindi ovviamente sulla città di Parma, dove nasce la fondazione, hanno anche delle gestioni che hanno dei costi ovviamente che sono quelli di uscita che lei vedeva. Però ovviamente l'assemblea di cui farà parte il Comune di Castelfranco dovrà in qualche modo prendere atto dei bilanci che verranno poi presentati entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio.
Posso fare una domanda?
Sì, i bilanci li trasmettiamo.
Sì, Temellini, prego.
Grazie. Come soci, buonasera a tutti, come soci e fondatori, perché se ho capito bene diventiamo così, noi a fronte di passività abbiamo l'obbligo di ripianarle? E prima la dottoressa, mentre faceva un'esposizione, parlava del fatto che come soci potremmo avere la possibilità di decidere, ma in che modo e con che peso?
Andrea, aspetta perché non so se... Perdonami. Patrizia, potresti chiudere il microfono per gentilezza? Grazie, scusate, ma non ho capito, Andrea, cosa dicevi.
No, dicevo, allora, la prima domanda era questa. Come soci fondatori, come soci aderenti, insomma, nel momento in cui ci dovessero essere delle passività, dei debiti, eccetera, abbiamo l'obbligo di ripianarle? Prima domanda. Seconda domanda, nel momento in cui noi siamo, prima la dottoressa parlava di possibilità di decidere quindi qualche cosa all'interno dell'associazione, cioè, quali sono le nostre possibilità, il nostro peso di decisione all'interno di questa associazione per indirizzarla da una parte piuttosto che dall'altra? Grazie.
Allora, l'impegno che ci assumiamo con l'adesione è quello di corrispondere 15.000 euro, perché poi la gestione del patrimonio, teniamo presente che la fondazione deve operare secondo criteri di imprenditorialità nel rispetto del pareggio di bilancio, e il pareggio di bilancio è dato dalle somme che versano i soci più altre donazioni o altre entrate che avranno. Quindi noi non andiamo oltre questi 15.000 euro, nel senso che loro devono garantire in qualche modo di stare nel pareggio, o almeno l'impegno che noi ci assumiamo è esclusivamente questo. Per quanto riguarda invece il discorso che facevo prima, era che ovviamente l'assemblea di cui noi faremo parte ha in qualche modo prende atto di quello che sono la programmazione che viene in qualche modo decisa dagli organi preposti. Noi potremo incidere su quelle che sono le opportunità che la fondazione, venendo a conoscenza di quella che è la programmazione per tempo, cioè in maniera preventiva, potremmo valutare come calare nel territorio le opportunità che vengono offerte, nel senso che c'è una produzione culturale ovviamente nella quale noi non abbiamo competenze tecniche ma neanche solidità economica per dettare delle condizioni, no? Qua si parla di produrre 100 spettacoli all'anno che magari vanno in giro, no? Però potremo tutte le opportunità che vogliamo cogliere declinarle sul nostro territorio, sia dal punto di vista di quella che è la divulgazione, cioè nel senso che una delle prime opportunità che potremo sfruttare è quella di avere concerti, mi viene da dire, banalizzando, nel nostro teatro, nelle nostre piazze, ok? O in altri luoghi che decidiamo, ma non solo, potremo, qualora ci siano delle progettualità a livello formativo, perché parliamo non solo di divulgazione ma anche di formazione attraverso laboratori o attraverso esperti, potremmo decidere che magari in qualche modo le caliamo o le costruiamo sul nostro territorio insieme a loro. Insomma, diciamo che ci portiamo a casa un pezzettino di produzione culturale della quale diventiamo in qualche modo compartecipi. Non so se mi sono spiegata o se sono stata...
Volevo fare... No.
Sì, grazie. Grazie.
Volevo fare un piccolo inciso anche per Andrea, che è questo. Quello che diceva giustamente prima Cristina, che a Sassuolo fanno un festival, loro hanno praticamente fatto questa sottoscrizione anni fa, erogando anche un contributo più alto, e hanno deciso di investire con la Toscanini, quindi accogliere un progetto festival. Anche con ERT noi facciamo, diciamo, una sorta di abbiamo un atteggiamento di questo tipo, cioè noi partecipiamo ai bilanci di ERT, cioè noi siamo presenti, noi verifichiamo quelli che sono i bilanci perché siamo comunque soci. Poi con ERT, nel momento in cui ERT fa una progettazione triennale, perché quando tu vai a parlare di compagnie teatrali o progetti culturali, tu devi fare una programmazione futura, perché vai a fermare delle compagnie, vai a proporti su delle piazze, vai a intercettare progettazioni anche internazionali e quindi devi fare un progetto. Nel momento in cui tu poi entri in una comunità, un'amministrazione, con l'amministrazione ti metti nel dialogo di dire che cosa vuole l'amministrazione Castelfranco di ERT o in questo caso di Toscanini sul proprio territorio, e noi questa sera stiamo dicendo che facciamo comunque, accogliamo l'opportunità di metterci a sedere e valutare quello che effettivamente Toscanini fa e costruisce. Dopodiché noi diciamo anche che cosa potrebbe costruire Toscanini oltre che il festival, o oltre che le serate, o oltre che gli eventi nelle piazze o dentro il nostro teatro. Okay? Quindi noi stiamo facendo un'ipotesi di lavoro altra, che non è il semplice, permettetemi, semplice accogliere un prodotto, ma semplicemente crearlo insieme. Poi noi potremmo anche semplicemente erogare 15.000 euro e partecipare con Toscanini e dire va bene, allora noi vogliamo i prodotti progettuali, non so, per l'estiva, per l'inverno, e ti diamo un contributo abbattuto fortemente perché avresti questa agevolazione e accogli prodotti loro, progetti loro, come comunque può proporre ERT. Però ripeto, noi non amiamo pensare solo questo, tant'è che vi riporto all'inizio della nostra conversazione dove vi ho raccontato che ERT ha prodotto delle installazioni con un progetto europeo riconosciuto, dove troverete questi 6 specchi nella nostra città, ed è un progetto di installazioni artistiche altre che vanno in più. È un'opportunità di vedere ERT oltre al teatro, oltre all'erogazione teatrale. A me piacerebbe pensare, a noi piacerebbe pensare, che se andiamo in Toscanini potremmo costruire anche altro, oltre a quello che ottimamente è doveroso loro investano come progettazione, perché ovviamente loro sono una fondazione che crea comunque cultura strutturata, insomma, oltre che i progetti comunque innovativi come il nostro Next.
Un'ultima, faccio un'ultima considerazione, poi dopo io ho finito le cose. Effettivamente però il vincolo di 2 anni dopo la lettera è un vincolo impegnativo, insomma. Perché poi alla fine è vero, sono 15.000 euro che non sono moltissimi, ma non sono neanche pochissimi, che poi sviluppato per 3 anni, perché alla fine l'obbligo è 3 anni, diventano quasi 50.000 euro, che diventa una cifra considerevole, insomma. Quindi questo è un aspetto effettivamente, come ha rilevato anche prima il collega Micucci, cioè è effettivamente un po' pesantino, insomma. Ho finito, grazie.
Volevo fare un'ulteriore specifica per il consigliere Temellini, perché ho paura di non essere stata molto chiara. Allora, il Comune di Castelfranco dovrà far parte dell'Assemblea dei fondatori, che è normata dall'articolo 7, che è composta da tutti i fondatori aderenti e originari, e tra le competenze dell'Assemblea dei fondatori, oltre a designare l'organo del Collegio dei Revisori per garantire, diciamo, gestione corretta dei bilanci, c'è anche esprimere parere, pur se non vincolante, sul bilancio e sulla programmazione. Quindi un parere viene espresso sulla programmazione, oltre che sul bilancio. Ma solo questo volevo dire rispetto alla domanda di come incidiamo sulla programmazione attraverso la conoscenza e questo parere.
Ci sono altre richieste di approfondimento? Io vi ringrazio perché veramente mi sembra che stiamo proprio lavorando, approfondendo tutti gli aspetti, sia l'aspetto culturale ma quello economico che è altrettanto importante, insomma. Ditemi pure se ci sono altre richieste. Io non voglio chiudere la discussione, però intanto comincio a chiedervi, pensate, ditemi, portiamo questo punto in discussione o lo votiamo direttamente in consiglio? Cosa dite? Pensate sia meglio discuterlo o votarlo direttamente?
Rompo il ghiaccio io.
Sì, Andrea, grazie.
Io credo che una presentazione anche agli altri, cioè oggi è stata fatta una presentazione abbastanza chiara a tutti i commissari. Io credo che qualche parola possa essere spesa anche nei confronti di tutto il Consiglio, giusto chiarendo quegli aspetti, quelle criticità che abbiamo evidenziato noi, ma anche gli aspetti positivi, insomma, che si va ad affrontare, fermo restante appunto, cioè, anche per me la musica significa cultura. È chiaro che però il nostro compito è anche quello di valutare aspetti quindi economici del costo.
Andrea, scusami, perdonami se ti interrompo, perché ci tengo a fare questo passaggio. Quello che abbiamo colto questa sera, se noi valorizziamo la cultura, è che se noi diamo un valore di 15.000 euro per ogni anno, con un progetto che ovviamente è un progetto alto, perché chi riconosce Toscanini, non è che stiamo parlando, perdonatemi, di Pinco Pallino, ed è una scelta veramente importante. Quello di cui stiamo parlando è un'opportunità, perché da 28.000 euro all'anno, cogliere un'opportunità di 15.000 euro all'anno, con la possibilità comunque di rivedere i progetti, di costruire ciò che siamo e con l'impegno di tutti quanti, di vedere effettivamente cosa proporre in città, a mio avviso è una riflessione sì economica, per il modo di Dio, perché non nego che effettivamente ognuno di noi, se fa l'amministratore, lo stiamo facendo tutti egregiamente, ce lo dobbiamo dire. Però è anche vero che dobbiamo capire che cos'è che poi è importante. Noi abbiamo un teatro che si aprirà delle opportunità in più, perché con Erte stiamo facendo dei discorsi veramente importanti. Abbiamo un teatro su cui abbiamo investito anche tanti euro, dove verrà un teatro rinnovato, dove lo dobbiamo assolutamente lanciare, dove è un'opportunità in più di accogliere delle eccellenze, che sono delle eccellenze che abbiamo noi qui sul territorio. Abbiamo tante scuole dove ci proponiamo anche di portare delle esperienze nuove, inedite e accrescenti. 15.000 euro all'anno in un bilancio sano come al Comune di Castelfranco, dove doverosamente ce lo dobbiamo dire, per l'amor di Dio, perché io ho accolto la discussione di stasera veramente in un modo prezioso, perché gli stimoli sono stati tanti e vi ringrazio. Però io vi riporto a ragionare su questo,
perché è di questo che stiamo parlando, è un'opportunità. Con ERT siamo soci da diversi anni e abbiamo sempre partecipato ai bilanci, abbiamo vissuto un anno e mezzo di criticità dove la cultura si è fermata, dove si è fermata, e ripartire alla grande con dei tavoli di discussione dove la Toscanini si deve mettere a sedere con ERT, dove le eccellenze devono essere sul territorio e portarci a volare via, sia sul discorso educativo, ripeto, ma anche della nostra comunità, dove avere comunque delle opportunità di benessere date anche in mano a dei professionisti che comunque effettivamente sì, hanno un valore economico, però che grazie anche al valore economico poi si connotano in un certo modo, per poi alla fine parliamo di quella roba lì, e che comunque le eccellenze piccoline, ma comunque che ci identificano come officine musicali, come le scuole di musica provinciali, tutto lì. Ecco, io vi dico solo questo.
Bene, grazie Rita. Io per tornare allora, consigliere Temelini comunque propone la discussione e quindi va bene, ok, andiamo.
Rimane agli atti del Consiglio Comunale, certo, una presentazione, certo, che certo, non è un semplice voto. A me piace molto, anche se pur breve, il fatto di presentare una discussione. Certo. Non è formale, insomma.
Sì, c'è per valorizzare la delibera stessa.
Basta,
ok, tutto qui, benissimo. Tutto. Quindi procederemo con la discussione prima del voto. Benissimo. Però con questo non volevo chiudere, se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere.
Se posso, Presidente.
Sì, prego.
Rinnovo la richiesta dell'ultimo bilancio, perché sul sito si ferma 2017. Grazie.
Lo faremo avere.
Bene.
Aggiungerei non solo l'ultimo, ma anche allora 2017 e quelli mancanti, 2018, 2019, il 2020 immagino sarà in redazione, unitamente ai pareri dei revisori.
Bene, gli ultimi bilanci e il parere dei revisori.
Benissimo. Benissimo. Se non ci sono altre richieste, io sono per ringraziarvi tutti quanti. Ringrazio tantissimo la dottoressa Tagliazucchi, che ci assiste sempre con la sua competenza. Ringrazio il nostro assessore, che ci assiste con il suo entusiasmo. Prima di salutarvi volevo ricordare una piccola cosa che mi ha riempito di orgoglio, la condivido con voi, il tema è la musica, ma sicuramente lo saprete anche voi, durante la serata di consegna dei premi David di Donatello, che è stata trasmessa martedì sera in televisione, c'era un'orchestra che era guidata e diretta da il figlio Andrea Morricone e il nostro Luca Vignali è stato coloro che ha nel pezzo finale ha la parte da solista per Mission, ecco, che è il pezzo forse uno dei più famosi, però insomma io sono stata molto orgogliosa e condivido con voi questo orgoglio. E con questo vi saluto e vi ringrazio tantissimo della vostra collaborazione. Grazie e alla prossima. Intanto al prossimo consiglio.
Grazie mille.
Buonasera.
Grazie. Io ringrazio il Presidente Bonora per aver voluto omaggiare la professionalità e l'estro di Luca Vignali, perché tante volte purtroppo nemo profeta in patria entra, ed è stata una nostra proposta di invitarlo nelle serate che verranno calendarizzate, quale più attese dopo.
Certo, io sono d'accordo, ha collaborato anche con noi, è stato disponibilissimo una grande persona.
Con i concerti di Natale, che vorrei dire, lo dico io, a zero caffè, se non per l'accompagnatrice che veniva, era anche giapponese e una romana, ma zero caffè per lui.
Sì, sì, ma infatti ne c'è.
Io vi risaluto e vi ringrazio ancora. Buona serata a tutti.
Grazie.
Buona serata a tutti.